Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Oggi vogliamo considerare un brano che può aiutarci ad avere una vita drasticamente diversa, nel meglio. E forse tu hai la saggezza di dire: voglio una vita drasticamente diversa, nel meglio. Prima una domanda: perché quando si toglie via un giocattolo che non vale niente da un bambino piccolo, egli piange così tanto? Un bambino di un anno, due anni, e sta giocando e un altro bambino magari toglie via un giocattolo che è una sciocchezza. Perché piange così tanto? Si agita così tanto? Qual è il suo problema? Il suo problema è che manca un prospettivo giusto, è vero? Cioè, se lui potesse vedere le cose con un prospettivo vero, allora capirebbe che quel giocattolo non ha alcun vero valore, magari ne ha tanti ancora migliori proprio là, e quindi la perdita di quel giocattolo non gli sarebbe un problema. I bambini piccoli hanno un prospettivo sbagliato. Però non sono solo i bambini piccoli che hanno un prospettivo sbagliato. Infatti, uno dei nostri problemi più grandi è che spesso abbiamo un prospettivo sbagliato. Viviamo con un prospettivo sbagliato spesso. Spesso ci vediamo più importanti di quello che siamo. Vediamo il peccato meno grave di quello che è. E non vediamo la grandezza di Dio. Qualunque volta che qualcuno ci parla di peccato e noi diciamo: sì, però, e poi cambiamo il discorso, vuol dire che noi non stiamo vedendo il peccato. Non stiamo vedendo il peccato. Avere un prospettivo giusto, è vero, trasforma la vita. Quanto è facile essere preso con le situazioni attuali, in bene o in male, quando le circostanze attuali passeranno. E pensare alle circostanze attuali ed essere presi con le circostanze attuali, non stiamo vedendo tutto con una prospettiva eterna. Non stiamo tenendo in mente quello che passerà e quello che durerà per sempre. Dimentichiamo spesso quanto siamo deboli. Dimentichiamo della santità di Dio e quindi della gravità del peccato. Per aiutarci ad avere un prospettivo giusto, vogliamo guardare un salmo scritto da Mosè. E fra tutti gli uomini della Bibbia, forse Mosè è stato quello con un prospettivo più giusto di tutti. Mosè conosceva l'ira di Dio come pochi. Aveva visto le piaghe di Dio, aveva visto la forte disciplina di Dio sul popolo di Israele. Ha visto una generazione intera, probabilmente milioni di persone, morire girando a vuoto nel deserto, tutto perché avevano peccato. Ha visto che per uno sbaglio di un giorno lui non poteva entrare nella terra promessa. Mosè, come forse nessun altro, ha visto la gloria di Dio. Isaia ha avuto una visione una volta. Mosè ha passato 40 giorni e notti sul monte Sinai con Dio. Per anni c'era la colonna della gloria, Shekinah, gloria di Dio, che era una nuvola di giorno, una colonna di fuoco di notte. La faccia di Mosè, come nessun altro uomo mai vissuto, se non Gesù Cristo, che anche Dio, risplendeva, essendo stato nella presenza della gloria di Dio. Mosè conosceva la fragilità degli uomini, conosceva personalmente il faraone, parlava con il faraone, l'uomo più potente degli uomini sulla terra all'epoca, e ha visto il faraone, il suo esercito distrutto nel Mar Rosso. Mosè capiva che l'uomo è polvere e Dio è Dio. Capiva più di quasi tutti la gloria di Dio, la gravità del peccato. E allora Mosè aveva un prospettivo giusto. Mosè è stato il primo a cui Dio ha rivelato il nome l'Eterno, Io Sono. Quindi Mosè capiva bene la vita. E Dio ha guidato Mosè a darci Salmo 90 per aiutarci ad avere noi un prospettivo molto più giusto. Per poter vivere meglio in questo breve pellegrinaggio sulla terra, mentre aspettiamo Gesù Cristo. Allora, Salmo 90, io vedo che possiamo dividerlo in tre parti. Versetti 1 a 6 è il contrasto fra Dio e l'uomo. 7 ad 11 è l'ira di Dio contro il peccato. E 12 a 17 è una preghiera di poter imparare da questo. Da quello che lui dice all'inizio, le prime due parti, alla fine è in base a questo, Signore, insegnaci. Quindi consideriamo questo Salmo, Salmo 90, inizio con la parte 1 a 6, il contrasto fra Dio e gli uomini. Mosè inizia questo Salmo mostrando Dio come eterno e l'uomo come un vapore. Dio non cambia mai. L'uomo appare sulla scena e poi svanisce. Questo è il punto principale dei primi sei versetti. Ascoltiamo. Preghiera di Mosè, uomo di Dio. O Signore, Tu sei stato per noi una dimora in tutte le generazioni. Prima che i monti fossero nati e che Tu avessi formato la terra e il mondo, anzi, da sempre e per sempre, Tu sei Dio. Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici, ritornate, o figli degli uomini, poiché 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri quando è passato, o come una vigilia della notte. Tu li porti via come un'inondazione. Essi sono come un sogno, sono come l'erba che verdeggia la mattina. La mattina essi fiorisce e verdeggia, la sera è falciata e dissecca. Mosè dichiara che Dio è la nostra dimora in tutte le generazioni. Cos'è il punto qui? Dio è la nostra dimora di generazione in generazione. Cioè, da sempre, per sempre, Dio è Dio, non cambia mai. Gli uomini nascono, vivono pochi anni e poi un'altra generazione prende il loro posto. Dove sono gli uomini potenti che regnavano nell'epoca della Seconda Guerra Mondiale? Gli uomini potenti di una storia recente, dove sono adesso? Lasciamo stare la Prima Guerra Mondiale. Gli uomini che regnavano, che comandavano, che erano ricchi, che avevano potenza, dove sono? Dove sono? E tornando indietro, leggiamo di uomini nel libro degli storie, ma quegli uomini arrivano, hanno quel momento di stare sul palco e poi svaniscono. Ma Dio non è così. Dio è lo stesso in tutte le generazioni. Dio è la nostra dimora perché noi abbiamo bisogno di una dimora. Noi siamo fragili. I venti della vita, degli avvenimenti ci spostano qua e là. Non riusciamo a resistere Abbiamo bisogno di una dimora, un luogo sicuro, e solo Dio è quel luogo, perché noi siamo deboli. Se noi cerchiamo dimora in qualcosa della terra, in qualche gruppo, in qualche persona, passerà, passerà, non durerà. Le cose che potrebbero sembrare di dimorare oggi, è perché noi non avevamo un prospettivo giusto. Nulla nella storia è rimasto per sempre delle cose fatte dagli uomini. Solo Dio non cambia mai. Versetto 2, Mosè dichiara, prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e il mondo, anzi, da sempre, per sempre, tu sei Dio. Dio è sempre Dio. Lo stesso identico Dio che Mosè ha visto, non la faccia, ma la gloria. Lo stesso identico Dio che ha curato Giobbe, lo stesso Dio che ha mandato il diluvio sulla terra, lo stesso identico Dio che ha protetto Davide, perché non era il momento ancora per Davide di morire quando Saulo cercava, lo stesso Dio che è stato con Agar nel deserto quando lei era lì e non aveva più da bere e stava per morire, lui è Dio oggi. È sempre lo stesso, perché non cambia mai. E non è solo Dio che esiste per sempre, ma Dio è soprattutto, prima che tu avessi formato la terra e il mondo, formato, Dio ha formato, ha creato. Su che cosa è sovrano Dio? È sovrano sul traffico? È sovrano sulle linee telefoniche? È sovrano su se la caldaia si rompe o va avanti? È sovrano sul nostro corpo? È sovrano sugli occhi, se sono fatti in modo di non avere bisogno di occhiali, o se hanno tanto bisogno di occhiali, o se non vedono? È sovrano su tutto, che ha formato tutto. Questo, capire questo, ci permette di avere un prospettivo più giusto. Noi siamo un vapore, Dio è eterno. Mosè inizia con Dio, Dio è eterno, Dio è sovrano, creatore di tutto, sempre uguale, nulla lo cambia. Nella Bibbia molto spesso vediamo esempi di rivolgerci a Dio come il sovrano creatore di tutto. Un motivo per cui abbiamo poca fede è perché rivolgiamo le nostre preghiere ad un piccolo Dio. Non è che è piccolo, ma noi lo vediamo grande com'è. Cioè, noi preghiamo pensando alla grandezza dei problemi, non alla grandezza di Dio. E questo certamente non suscita una forte fede in noi. Allora, scelgo due brani, ma di brani ce ne sono tantissimi. Ricordate in Atti la piccola chiesa, ancora piccolissima, ancora non aveva alcun potere, poca gente, con tutta la società contro, con le autorità contro, avevano arrestato Giovanni e Pietro, vengono minacciati severamente di non predicare più, tornano ai discepoli, raccontano la storia. Quando furono rilasciati, Atti 4, ritornarono dai loro e riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano loro detto. All'udire ciò, alzarono all'unanimità la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei il Dio che hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, e che mediante lo Spirito Santo hai detto per bocca di Davide, tuo servo, perché si sono adirate le genti e i popoli hanno macinate cose vane? E la preghiera va avanti, riconoscendo che cosa? La grandezza di Dio e la piccolezza degli uomini. Loro hanno iniziato la loro preghiera così. Quando Paolo parla con gli Atenesi, dove inizia? Lui dice, il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore, sovrano del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mano d'uomo. Non è servito dalle mani di uomo come se avesse bisogno di qualcosa, essendo lui che dà a tutti la vita e il fiato e ogni cosa. Lui non ha bisogno di nulla, noi abbiamo bisogno perfino del fiato da lui. A chi preghi tu? Quando preghi, Perché preghiamo delle volte in modo disperato? Perché stiamo pregando ad un Dio che non vediamo grande. Quanto è importante avere un prospettivo giusto. E Mosè inizia con questo. Chi è questo Dio? Chi è il Dio a cui ci rivolgiamo? E per quanto Dio è grande, l'uomo è piccolo. E quanto è importante ricordare che Dio è grande ed è eterno e nulla lo cambia perché Lui è sovrano. È importante capire che noi siamo poveri. Infatti questo è quello che Mosè dice in 3 a 6. Tu fai ritornare l'uomo in polvere. Ritornare. Cioè era già. Gli hai dato vita e poi fai tornare in polvere. E dici, ritornate, o figli degli uomini, poiché 1000 anni ai tuoi occhi sono come un giorno. Un giorno di ieri, quando ho passato, o come una vigilia della notte. Tu li porti via, cioè gli uomini, come un'inondazione. Essi sono come un sogno. Sono come l'erba che verdeggia la mattina essi fiorisce e verdeggia, la sera è falciata e disseca. La polvere è quello che sulla terra non ha valore. Polvere. L'uomo è polvere, dura poco, Dio è eterno. L'uomo è mortale, Dio è sovrano. L'uomo è niente, Dio è tutto. E dipende da Dio per tutto. Per un uomo 100 anni è tanto, è tantissimo. Pochi arrivano a 100 anni. Per Dio 1000 anni è niente. 1000 anni è come una vigilia della notte. È niente per Dio. L'uomo è come l'erba che la mattina c'è e di pomeriggio è falciata. Senti, se tu vuoi saggezza, devi capire quanto tu sei debole per conto tuo. E se Dio ti ha dato qualche capacità e qualche forza, è per oggi. E perderai quello. E questo è sicuro. Quello che hai non è da te, è da Dio. E quello che hai, perderai. Non hai alcuna capacità tua. Non hai nulla di tua. Non hai forza, non hai intelligenza, non hai talenti, non hai nulla di tua. Tutto quello che hai, hai ricevuto da Dio e dipendi da Dio per restare in vita. Quindi, la prima parte di questo salmo ci fa riflettere sulla grandezza di Dio, il fatto che Dio è eterno, che Dio non cambia, e la fragilità dell'uomo, che è solo polvere e non può fare nulla da sé. Ha bisogno di Dio. Arriva e svanisce. Questo contrasto. Ma non siamo solo deboli, non siamo solo deboli, siamo anche colpevoli alla luce della santità di Dio. I versetti 7 a 11 parlano dell'ira di Dio, che è dovuto al nostro peccato. E dobbiamo capire questo per avere un prospettivo giusto della vita, la gravità del peccato. Leggo da 7 a 11. Poiché siamo consumati dalla tua ira e siamo atterriti dal tuo furore. Tu metti le nostre colpe davanti a te, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto. Poiché tutti i nostri giorni svaniscono nella tua ira, finiamo i nostri anni come un sospiro. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, o per i più forti a 80. Ma quello che costituisce il loro orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passi in fretta e noi ce ne vogliamo via. Chi conosce la forza della tua ira? O il tuo furore secondo il tumore che ti è dovuto. Chi ha il timore di Dio giusto? Il principio della conoscenza, ovvero della sapienza, il principio, la base della saggezza è il timore di Dio. È giusto temere Dio. Posso dire ai genitori? È giusto che un figlio teme il genitore. È giusto che il bambino vede che nessuno mi ama come papà e mamma e nessuno mi fa scatto con un'ira santa come mamma e papà. Così avranno molto più facilità a capire Dio in modo equilibrato, l'amore e l'ira messi insieme. Oh, quanto è importante avere timore di Dio alla luce della sua ira. La morte fisica e la morte spirituale sono dovuti all'ira di Dio. L'ira di Dio è un'ira perfetta, è un'ira santa, è un'ira giusta. Dio vede tutti i nostri peccati. Tu metti le nostre colpe davanti a te, tu metti i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto. Bisognerebbe mettere i segnali dappertutto, nella casa, nell'ufficio, nella macchina. Dio sta registrando. Dio sta registrando. Sta registrando quello che fai, il tuo muso, i tuoi pensieri, le tue parole, sta registrando quello che non stai facendo, sta registrando come ti comporti, registra tutto perché lui mette i nostri peccati, le nostre colpe davanti a sé. Non vogliamo questo. Non vogliamo che Dio prenda tutti i nostri peccati e li metti davanti ai suoi occhi, ma Dio lo fa perché Dio è santo e non può chiudere l'occhio ai nostri peccati. Non esiste nascondire davanti a lui. In Ebrei 4:3 non vi è alcuna creatura nascosta davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto per tutto. Ogni uomo renderà conto della propria vita che ha vissuto qui sulla terra davanti a Dio e tutti i nostri peccati saranno visibili a Dio. Sono visibili. Dopo i nostri pochi anni sulla terra, e sono pochi, arriverà il giudizio terribile di Dio. E dico terribile perché non c'è scampo. Non ci sarà scampo. Non ci sarà misericordia al giudizio. La misericordia è oggi, in Cristo Gesù, per i peccatori peggiori. Ma non ci sarà misericordia al giorno di giudizio. La misericordia è oggi. E chi si trova senza Cristo si troverà senza nascondiglio, sarà consumato eternamente dall'ira di Dio. Cosa tiene acceso il fuoco nel lago di fuoco di zolfo? Che carburante c'è per le fiamme che durano per tutta l'eternità? La giusta, santa ira di Dio contro il nostro peccato. E che cosa ha subito Gesù Cristo per salvarci dalla giusta, santa ira di Dio? Ha subito quell'ira, lui, volontariamente. Questo è il prospettivo giusto. Il versetto 9 continua, questo pensiero dice: poiché tutti i nostri giorni svaniscono nella tua ira, finiamo i nostri anni come un sospiro. Tutti i nostri progetti, tutti i nostri sogni, tutto ciò che possiamo compiere sulla terra finirà. Finirà al giorno di giudizio, finirà al giorno della nostra morte. Versetto 10 dichiara: i giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni per i più forti, a 80, ma quello che costruisce il loro orgoglio non è che travaglio e vanità. Perché passa in fretta e noi ce ne vogliamo via. Che uno sia debole o forte, non cambia nulla. Tutto quello che possiamo fare, tutto il tuo e il mio travaglio, è vanità alla luce del giudizio finale. Tutto quello che tu fai di terreno è vanità, vuota. Tutto quello che costituisce il nostro orgoglio. E nessuno è orgoglioso delle cose eterne, perché se hai cose eterne, tu sai che è per grazia. Uno può essere orgoglioso di quello che riesce a fare umanamente per un ministero, o di qualche conoscenza grande di dottrina, o quello che altro, ma non è una cosa eterna. Tutto quello che costituisce il nostro orgoglio non è che travaglio e vanità. Tutto quello in cui un uomo può vantarsi, la bellezza, la forza, l'intelligenza, le capacità, quello che possiede, è tutto vanità, passerà e c'è, noi ce ne vogliamo via. Pensate a questo. Tutti i vostri progetti, i vostri sogni, i vostri piaceri, qualunque cosa di questa terra in cui tu speri, tutto passerà in un attimo, se non prima. È tutto travaglio e vanità per chi non ha rifugio in Gesù Cristo. Quindi ti chiedo, tu hai rifugio in Gesù Cristo? Oppure stai per perdere tutto? Stai lavorando per poi perdere tutto? Tutta la fatica di arrivare a fine giornata sarà persa. Alla luce di quello arriviamo al versetto 11. Chi conosce la forza della tua ira e il tuo furore secondo il timore che ti è dovuto? Chi conosce la forza dell'ira di Dio? E la risposta è nessuno umanamente, nessuno pienamente. Eppure Dio ci permette di conoscere sempre più della forza della sua ira. Basta meditare. Quanto grande era l'ira di Dio nel diluvio, al tempo di Noè? Quanto grande era? Quante delle persone, dei bambini, dei vecchi, dei giovani, gridavano e non c'era salvezza per loro, perché stavano subendo l'ira di Dio. A Sodoma e Gomorra, Dio ha tirato fuori la famiglia di Lot, ma oltre a loro, quante persone potevano scappare quando Dio ha fatto piovere fuoco e zolfo sulle due città? Quante persone sono scappate? Nessuna. Gli ebrei, al tempo di Mosè, se non Giosuè e Caleb, quanti degli adulti usciti dall'Egitto sono riusciti a sopravvivere per entrare nella terra promessa e non dovevano morire nel deserto? Nessuno. Quelli due e nessun altro. Considerate la terribile punizione che Dio inflisse su Israele e poi Giuda, mandando eserciti stranieri malvagi a distruggerli in modo tremendo. E considerate sopra ogni altra cosa il giudizio eterno con il tormento eterno. E se considerate e meditate su queste cose, e dobbiamo meditare su queste cose, allora cominciamo a comprendere di più il furore dell'ira di Dio. Alla luce dell'ira di Dio contro il peccato, è giusto che l'uomo abbia un santo timore di Dio. Un timore che spinge l'uomo a trovare l'unico rifugio dall'ira di Dio, ok? È Gesù Cristo. Io prego che Dio mi dia e vi dia una conoscenza più grande dell'ira di Dio. Allora, alla luce della fragilità dell'uomo, e il fatto che Dio è eterno, alla luce dell'ira di Dio contro il peccato, Mosè continua la sua preghiera, questo salmo con una preghiera a Dio. Versetti 12 a 17. Questa preghiera, tieni conto di quanto siamo deboli. Tieni conto di quanto siamo colpevoli. Tieni conto di quanto Dio è eterno, onnipotente e santo. Questa preghiera serve per aiutarci a combattere il nostro orgoglio, per avvicinarci a Dio, per avere un prospettivo giusto. Leggo da 12 a 17. Insegnaci dunque, alla luce di quello che è stato detto, insegnaci dunque a contare i nostri giorni per ottenere un cuore savio. Ritorno eterno, fino a quando? E abbia pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino con la tua benignità e noi esulteremo e ci rallegreremo tutti i nostri giorni. Rallegraci in proporzione ai giorni che ci hai afflitti, in compenso degli anni che abbiamo sofferto calamità. Sia manifesta la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria ai loro figli. La grazia del Signore Dio nostro sia su di noi e rendi stabile per noi l'opera delle nostre mani. Sì, rendi stabile l'opera delle nostre mani. In questi versetti Mosè prega a Dio e chiede quello che anche noi abbiamo bisogno di chiedere. Egli prega: insegnaci dunque a contare i nostri giorni per ottenere un cuore savio. Insegnaci a contare i nostri giorni. Questo vuol dire, cosa vuol dire quello? Contare i nostri giorni. Vuol dire insegnaci a renderci conto quanto i nostri giorni sono pochi. Quanto è breve il tempo che passiamo qui. Insegnaci a riconoscere che dobbiamo rispondere a te alla fine di questa breve vita. E dobbiamo rispondere per ogni giorno, per ogni azione, per ogni mancanza. Insegnaci ad avere un prospettivo eterno della nostra vita terrena. Perché tutto questo, Signore, serve per ottenere un cuore savio. In realtà la Bibbia dimostra volta dopo volta che esistono solo due tipi di cuori: cuori savi e cuori stolti. Chi vive, magari compiendo grandi cose per sé nella vita, ottenendo riconoscimento degli altri, facendo la vita che vuole o cercando di fare la vita che vuole, se ha grandi successi o no, ma se non tieni conto dell'eternità, non vuol dire solo di sapere, ma se non vive per l'eternità, è uno stolto. Non ho tempo, dovrei, lo so, ma non ho tempo, devo prima fare questo, devo prima fare quello, voglio che i miei figli sappiano fare questo e quello, voglio che ne sanno fare la danza, la musica, voglio che siano bravi a scuola, voglio che loro sappiano, abbiano tante belle esperienze. Ma cosa cambia? Cosa cambia se hanno tante belle esperienze e tante capacità e riescono a trovare un buon lavoro? Ma cosa cambia? Che prospettivo è quello? Io ho bisogno di cercare Dio di più, ma non adesso, perché devo completare questo, se no sarò bruciato, se no perderò il lavoro, se no, tutte cose terrene, giusto? Tutte cose che non cambieranno l'eternità. Non è un prospettivo eterno. Insegnaci a contare i nostri giorni per ottenere un cuore savio. Contare i giorni, riconoscere tutto questo è vanità, tutto questo passerà. Se ho successo o sono fallito, non importa, passerà. Importa quello che è eterno. Versetto 13 è una preghiera per dire di tornare a benedire. Ritorno eterno, fino a quando? E abbia pietà dei tuoi servi. Chiaramente Mosè si presenta: abbia pietà dei tuoi servi. Non osa mica presentarsi a Dio restando nel peccato. Questa è una preghiera di uno che è ravveduto, che riconosce la giustizia della disciplina di Dio e prega per la misericordia di Dio, ma con un cuore umile: i tuoi servi. Perché sennò sarebbe un disprezzo contro la santità di Dio. Quindi questa è una preghiera a Dio di avere pietà su quei credenti che sinceramente si ravvedono e si rivolgono a Lui e guardano a Lui. Non cercano nelle cose della terra. Non cercano soddisfazione al cuore, cercano in Dio. Solo in Dio. Infatti, versetti 14-17 è una preghiera in cui si guarda a Dio solo per le benedizioni. La nostra tendenza umana e di guardare alle cose del mondo, chiedendo a Dio di benedirci con le cose del mondo. Darci buona salute, aiutami a non perdere il lavoro, aiutami ad avere abbastanza, così possiamo avere una vita tranquilla, la casa che funziona. Cioè noi preghiamo maggiormente per benedizioni terrene, che passeranno. questa preghiera qui è di pregare per le cose eterne. Mosè ci dimostra che l'unico modo di avere il cuore soddisfatto è con la benignità dell'Eterno. Solo in Dio avremo la gioia che ci durerà tutti i nostri giorni e tutta l'eternità. Leggo dal 14. Saziaci, saziaci al mattino con cosa? Una bella vita, pochi problemi, figli sani, un lavoro buono? No, saziaci con la tua benignità e noi esulteremo e ci rallegreremo tutti i nostri giorni. E dove vediamo la benignità dell'Eterno? Ma non sono nelle cose materiali, perché i non credenti hanno quello. Dove vediamo la benignità dell'Eterno? Il perdono. Il perdono dove lui prende la sua ira, di cui Mosè parlava prima, e lo carica su Gesù Cristo. E noi siamo liberati dall'ira di Dio e abbiamo perdono e siamo chiamati perché siamo figli di Dio. E quando noi abbiamo quello, saziaci al mattino. Così dice in Matteo 5. Beati coloro che sono affamati e assetati di cosa? Beatitudine. Giustizia, perché saranno saziati. Vedete il collegamento qui? Saziaci al mattino con la tua benignità di renderci giusti, perdonati. E noi da questa benignità esulteremo e ci rallegreremo quanto? Tutti i nostri giorni. Tutti i nostri giorni. E poi, allora questo mi fa chiedere, dove stai cercando di essere saziato? Dove stai cercando? Belli vestiti? Approvazione degli altri, una vita bella, qualche aggeggio, qualche esperienza bella, meno problemi, dove stai cercando di essere saziato? Ma queste cose possono saziarti? O possono essere come chi beve tanto alcol e per qualche ora non pensa ai problemi, ma poi c'è la mattina dopo. Allora, quello non essere saziato, quello è non pensare per qualche ora. Ma poi tutti i problemi ci sono in più quelli altri dovuto a queste ore. Dio sazia con la sua benignità quando noi cerchiamo quella benedizione. Allora, tornando a preghiera in 16, sia manifesta la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria ai loro figli. Qua Mosè chiede una immensa benedizione. Prega di vedere l'opera e la gloria di Dio. Se tu vuoi le più grandi benedizioni, allora preghi di vedere l'opera di Dio e la sua gloria. Possiamo già vedere la cura materiale, non bisogna pregare per quello, perché è visibile chi ha gli occhi aperti a tutti. Se tu hai da mangiare, non serve una preghiera di poter vedere chi hai da mangiare. Bisogna guardare, ma è lì da vedere. Se tu hai occhi minimamente aperti, puoi vedere se hai buona salute, se hai un lavoro che ti paga. Tu, quello non devi pregare di vedere. Ma cos'è che bisogna pregare per poter vedere? Non vedere il lavoro, si vede quello. Non avere salute, si vede quello. Ma non si vede il perdono. Il perdono è invisibile, ma non è inesistente, esiste. Esiste quest'opera di nuova nascita. Esiste quest'opera di essere coperta con la giustizia di Cristo. Esiste l'opera di essere figli di Dio. Cosa dice 1 Giovanni 3? Che benedizione che Dio ci chiama figli di Dio e quello siamo, ma non è ancora manifesto quello che siamo. Ma quando Cristo ritorna sarà manifestato che siamo figli di Dio. Bisogna pregare, mostrami la tua opera in me. Apri i miei occhi che vedo che mi hai perdonato, che vedo che sono figlio di Dio e che vedo la tua gloria anche nei miei figli. La gloria nella salvezza. La gloria nel dare vita ad un morto. La gloria a rendere giusto un peccatore. Questo non si vede con gli occhi naturali, perciò bisogna pregare. Tu preghi questo. Preghi, Signore, opera in me e poi fammi vedere la tua opera e la tua gloria. Tu preghi per questo? Tu ti impegni per questo? O ti impegni per un qualcosa che alla fine sarà perso per sempre? Infatti, ti impegni per questo? Arriviamo agli ultimi due versetti. L'ultimo. Perché lui dice, la grazia del Signore Dio sia, no, la grazia del Signore Dio nostro sia su di noi e rendi stabile per noi l'opera delle nostre mani. Sì, rendi stabile l'opera delle nostre mani. La grazia del Signore Dio nostro sia su di noi. Nell'originale la parola qui tradotta come grazia non è la parola che spesso viene tradotta come grazia. Questa parola quasi sempre viene tradotta bellezza. Allora, in tutte le Bibbie, se non uno da 1500 in italiano, hanno tradotto grazia, ma in quello del 1500 hanno tradotto giusto. Qui sarebbe meglio bellezza. Infatti nelle altre lingue scrivono bellezza qui, perché non è la parola per grazia. Allora, leggendo così, la bellezza del Signore Dio nostro sia su di noi. La bellezza, in che senso la bellezza? Cosa abbiamo appena pregato il versetto precedente? Che cosa? Sia manifesta che cosa? La tua opera ai tuoi servi. La bellezza riguarda l'opera di Dio, perché l'opera di Dio è sempre perfetta, ogni pezzo perfettamente uniti insieme. Quando Dio ha creato il mondo, cosa ha visto? Alla fine di ogni giorno, alla fine dei sei giorni dalla creazione, cosa ha visto Dio? Che tutto era buono, era bellissimo, fatto in modo perfetto. E quando Dio crea una nuova creatura, l'opera è bellissima. L'opera è bellissima come ha provveduto un Salvatore che ha preso il peccato. L'opera è bellissima come ha attirato chi non voleva essere attirato all'inizio, come ha messo la convinzione dello Spirito Santo che era in angoscia prima della salvezza. Quando si vedono tutti i componenti e vediamo solo una parte, è bellissima, e più vedremo più gioia ci darà. C'è un'armonia perfetta fra tutte le parti dell'opera di Dio nella salvezza. Allora preghiamo di vedere quest'opera in noi stessi e negli altri, e poi viviamo in tal modo che tutto quello che facciamo sia un'opera stabile. E cosa vuol dire quello? Anzi, lui prega, lui dice, rendi, perché non possiamo noi, rendi stabile per noi l'opera delle nostre mani. Sì, tu, o Signore, rendi stabile l'opera delle nostre mani. Cosa vuol dire stabile? Vuol dire duratura. Vuol dire duratura. Ma quanto dura? Abbiamo già visto che tutto ciò che l'uomo fa sulla terra viene distrutta. Lui e le sue opere tornano a polvere. Quindi, quello che facciamo di terreno non è stabile. Quello che facciamo che porta frutto eterno è stabile, perché dura la vita e l'eternità. Come si può cambiare i pannolini, preparare i pasti e pulire casa in modo che dura per l'eternità? Come si può lavorare in fabbrica in modo che dura per l'eternità? Come si può vivere la vita quotidiana che ci prende quasi tutto il tempo e farlo un'opera stabile? Come si può? Cosa dice? Primo Corinzi lo dice in Colossese, lo dice spesso. Quello che fate in parole e in opere, fate tutto alla gloria di Dio. Servi, non lavorate per i vostri padroni, lavorate per Dio. Quello che fate, fate per Dio. chiaramente cambia quello che fai. Molto spesso cambia quello che fai. Quindi questa preghiera rende stabile per noi l'opera delle nostre mani. È una preghiera. Oh Signore, dammi quel cuore di investire in quello che dura. Dammi quel desiderio di investire tenendo conto dei miei giorni brevi sulla terra, che ho davanti a me l'eternità, che non posso investire in quello che sarà perso e non porterà nessun frutto. Aiutami a vedere affinché io nella tua forza, perché io sono fragile, posso vivere oggi in qualcosa che valerà. E può essere lavare i piatti, può essere lavorare sul computer, può essere pulire, può essere piegare i opuscoli, può essere fare una telefonata per incoraggiare, scrivere giù due righe, può essere avere gioia mentre curo la famiglia, può essere tante cose, ma è il cuore con il quale faccio queste tante cose. Ascoltatemi, la vita è una fatica. E non è una novità questo. Se non sei piccolissimo lo sai già. Ci sono ostacoli, ci sono delusioni, ci sono dolori. Se noi ci adoperiamo per quello che sarà perso per tutta l'eternità, allora tutta la nostra fatica, tutti i dolori, sarà per niente. Sarà per niente. Arrivare stanca o stanco alla sera sarà per niente. Invece, se quello che noi facciamo durerà per l'eternità, ovvero se produce frutto che andrà avanti per tutta la vita e tutta l'eternità, allora tutto il dolore e tutta la fatica è poca spesa per la gioia. È un privilegio. Allora, qual è l'opera delle tue mani? Stai adoperandoti per l'eternità? Esorto ciascuno, non sprecare la tua vita. Ma non si spende la vita in anni. Si spende la vita in minuti. E questo è importante capire. La vita non viene spesa un anno alla volta. La vita viene spesa un minuto alla volta. Un minuto alla volta. Non affaticarti per cose che perderai sicuramente. Impegnati per la gloria di Dio. E poi chiedi a Dio di rendere stabile l'opera delle tue mani. Non puoi chiedere a Dio di rendere stabile, duratura, un'opera terrena che fai per avere i benefici terreni. Perché Dio ha già dichiarato che sarà perso. Quindi sarebbe pregare contro la volontà di Dio, che non bisogna fare. Pregare di rendere stabile le opere delle nostre mani vuol dire: Signore, permettetmi di vivere per portare il frutto che dura. Oh, che possiamo vivere così, per la gloria di Dio, non solo nelle grandi cose, ma soprattutto nelle piccole cose. Mosè viveva più di 3500 anni fa, ma le sue parole, guidate dallo Spirito Santo, sono giustissime per noi. Oggi, come allora, uno degli sbagli più grandi che facciamo è di dimenticare quanto siamo polveri, quanto la nostra vita sulla terra è solo un vapore che appare oggi e domani non ci sarà più. Se noi teniamo in mente questa verità, ci aiuterà a combattere il nostro orgoglio. Se preghiamo che Dio ci aiuti a contare bene i nostri giorni, per ricordare che sono limitati, allora possiamo avere un prospettivo eterno. E così possiamo impegnarci in quello che durerà, anziché sprecare la vita e affaticarci per niente. Perciò, quanto è importante ricordare quanto la nostra vita terrena è un vapore e quanto è importante ricordare che Dio è Dio per sempre. Che noi siamo polvere, Lui è onnipotente. Tenere queste verità sempre in mente ci aiuta tanto a non scoraggiarci, a non spaventarci quando i problemi sono grandi, perché quando mi arriva un grande problema e tutto sarà perso, cos'è tutto? Che cos'è tutto che potrebbe essere perso? Tutti gli anni di scuola perduti, ma cosa vuol dire non saranno perduti comunque alla fine della vita, se non molto prima. Il mio lavoro, la casa potrei perdere, ma non è che quella casa diventerà polvere. Cosa possiamo perdere delle cose terrene che non perderemo comunque? E quindi quando sembra che perderai tutto, ricordati che non stai perdendo niente di valore. Aggrappati a quello che è di vero valore. Un'altra verità estremamente importante da ricordare è l'ira di Dio contro il peccato. Il principio dell'intelligenza è il timore di Dio. E non possiamo avere il timore di Dio senza capire di più dell'infinita ira di Dio contro il nostro peccato. Solo così possiamo capire quanto il peccato è grave. Solo così possiamo capire di più l'immensità del sacrificio di Gesù Cristo. Quel sacrificio in cui Gesù ha subito l'ira di Dio che dovevamo subire noi per tutta l'eternità. Alla luce di tutte queste verità vi chiedo, che serve agitarvi o frustrarvi quando i tuoi progetti terreni non vanno in porto? Che serve essere frustrato quando arrivano ostacoli che buttano a terra quello che stavamo cercando di costruire oggi? Perché avere paura degli uomini che sono polveri come siamo noi polveri? E non possono fare nulla contro di te che durerà nell'eternità. Quindi non possono cambiare la tua eternità, minimamente. Perché essere attirato a qualcosa di questa terra quando tutto quello che appartiene a questa terra sarà distrutta? Pensando poi al nostro peccato, prego che vedremo di più quanto è grave. Quanto è terribile ogni peccato e quindi quanto è giusto avere un santo timore di Dio. Preghiamo che Dio ci insegnerà a contare i nostri giorni per ottenere la saggezza, un cuore savio e per non sprecare la vita che abbiamo per poco tempo, ma piuttosto vivendo per quello che è eterno. Preghiamo. O santo, 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 eterno Dio. Incredibile. Tu sei Dio eterno e hai cuore per noi che siamo poveri. Tu sei Dio santo e hai cuore per noi peccatori. Oh Signore, insegnaci le verità che noi abbiamo letto in questo Salmo. Insegnaci di più quanto sei Dio, quanto sei grande, quanto sei eterno. Insegnaci quanto siamo poveri, quanto la vita qui è un breve momento che arriva e passa in fretta. Che stoltezza quando ci aggrappiamo a quello che perderemo per sempre. Che stoltezza quando ci agitiamo per cose che non possono toccarci eternamente. Che stoltezza quando non ci rendiamo conto della tua ira contro il peccato. Insegnaci, Signore, insegnaci a contare bene i nostri giorni, ad avere un prospettivo eterno per ottenere un cuore savio. Oh Padre, abbiamo bisogno di questo. Abbiamo sprecato tanto, tanto tempo. Ci siamo lasciati agitare per cose che non possono cambiare la nostra eternità. Abbiamo corso dietro sogni che perderemo sicuramente per sempre. Oh Signore, insegnaci a contare i nostri giorni, a vedere tutto alla luce dell'eternità. Insegnaci a desiderare ed essere affamati della tua giustizia in Cristo, perché vogliamo essere saziati della tua benignità. Aiutaci ad aiutare l'uno l'altro in questo. Fai quello che serve, oh Padre. Manda qualunque cosa per togliere quello che ci distrae da te. Toglici qualunque falso tesoro. Darci un cuore che desidera il vero tesoro di Gesù Cristo. E ti ringrazio che Gesù Cristo era disposto a lasciare la gloria, a subire quell'ira terribile, per salvare gli uomini come noi. Padre, ci sono coloro che ancora non sono salvati, ma ti stanno cercando. Apri a loro gli occhi a capire che la tua ira è terribile e la tua grazia nel perdono è ancora più grande, perché il peccato abbonda, ma la grazia sovrabbonda. Insegnaci a contare i nostri giorni. Ti prego questo, in attesa di apparire davanti a te, per rendere conto di come ho vissuto su questa terra oggi e ogni giorno. E ti prego per l'unica via, per mezzo di Gesù Cristo. Amen.